Dodicesima lezione, parte prima del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Nella precedente lezione abbiamo preso in considerazione e analizzato un testo scarsamente noto di Franz Brentano intitolato L'ateismo e la scienza. In questo testo Brentano si confronta con un ateo di Vienna e cerca di controbattere alle argomentazioni appunto dell'ateo. E qual è il problema e il vantaggio nell'analizzare questo testo? È che qui in questo testo è racchiuso in nuce, in forma molto sintetica, tutto il programma di lavoro successivo di Brentano. E il testo tra l'altro è quasi contemporaneo all'altro testo, un classico, forse all'opera principale di Brentano intitolata Psicologia dal punto di vista empirico, e qui vengono applicati gli stessi criteri, le stesse analisi. In particolare, dice Brentano, l'ateo nega l'esistenza di Dio come un qualcosa di impossibile o di assurdo e afferma che è possibile parlare soltanto di verità relative ed ha valore scientifico soltanto una concezione del mondo di tipo meccanicistico, materialistico, monistico. Contro una visione religiosa del mondo, la principale obiezione avanzata dall'ateo viennese, di cui non si fa il nome, è che nell'uomo vi è un'erronea tendenza ad antropomorfizzare il divino. L'antropomorfismo, o meglio, la tendenza naturale dell'uomo, è quella di ricondurre ogni cosa a propria misura, così che ogni teista cade e deve cadere per Brentano senza eccezione alcuna nella medesima difficoltà. Per Brentano in particolare, nei suoi aspetti teorico-conoscitivi, questa affermazione dell'ateo si basa sul principio che tutte le nostre rappresentazioni provengono dall'esperienza e da qui il risultato, l'esito della negazione appunto dell'esistenza di Dio. Secondo Brentano, per controbattere all'ateo a questo punto, si tratta di vedere se da questo principio è possibile trarre veramente soltanto le conseguenze che ne trae l'ateo, cioè l'ateismo e la negazione dell'esistenza di Dio. Un'attenta analisi delle vicende della storia della filosofia mostra, ad esempio, che autori come San Tommaso e Locke ebbero in comune con l'ateo viennese lo stesso approccio conoscitivo alla realtà ed affermarono anch'essi che non c'è niente nell'intelletto che prima non ci sia stato nei sensi, con la differenza però che entrambi furono decisi teisti. Quindi sia il teista che Locke e San Tommaso utilizzano lo stesso approccio conoscitivo, ma con esiti differenti, diametralmente opposti. E allora si tratta di vedere quali sono le posizioni più corrette e qual è il risultato più corretto, perché il punto di partenza è lo stesso. Con ciò si vuol dire, in altri termini, che se anche le nostre rappresentazioni si fondano sul materiale fornito dall'esperienza sensibile, dai dati sensibili, non è altrettanto men vero che noi siamo in grado di elaborare questo materiale in vario modo e di giungere a conclusioni divergenti tra di loro, come lo mostrano i casi dell'ateo di San Tommaso e di John Locke. Il teista se ne serve e, per non cadere nell'errore dell'antropomorfismo, rinuncia a conoscere Dio così come egli è. L'ateista viennese si muove sul terreno di un bieco materialismo, dice Brentano, meccanicistico, non comprende le ragioni del teista. Allora, in che modo procedere? Come procedere a questo punto? Come giustifica Brentano da un punto di vista teoretico il teismo? Perché qui Brentano ha in mente appunto una giustificazione delle posizioni del teismo e intende controbattere alle posizioni dell'ateo sostenendo che la scienza non porta all'ateismo, le analisi scientifiche, i risultati delle scienze non portano ad esiti appunto antiteistici. Brentano parla, come abbiamo visto sopra, di una tendenza naturale che nell'intimo dell'uomo, che è interiore, interna all'uomo, che non può essere fraintesa in senso ateistico e materialistico. E per intendere in tutta la sua portata questo aspetto è necessario far ricorso ad altri testi di Brentano dello stesso periodo e tener presente che il suo punto di partenza è la tesi che le nostre rappresentazioni provengono dall'esperienza. Cioè, in questo saggio sull'ateismo e la scienza, Brentano, come dire, sviluppa un certo discorso che ha bisogno di essere integrato con altri testi dello stesso Brentano, presi appunto da articoli e da scritti più o meno contemporanei. Per questo motivo, per poter controbattere efficacemente non solo le tesi dell'ateo viennese, ma anche e soprattutto quelle ispirate ad una mentalità scettica, relativistica, in particolare ad uno scetticismo metafisico che trovano nelle posizioni di Hume, secondo Brentano, e nel criticismo kantiano la loro espressione più matura, la loro espressione più sistematica. Brentano, prima di affrontare la questione delle prove dell'esistenza di Dio, mette in cantiere, è spinto, per così dire, a mettere in cantiere una ricognizione critica della teoria della conoscenza a partire dai dati dell'esperienza e quindi in questo senso prosegue il testo, porta ad ulteriore sviluppo il testo del 1867 sulla psicologia di Aristotele. Questo esame a priori rende possibile la successiva fase, cioè la dimostrazione delle prove dell'esistenza di Dio, dell'immortalità dell'anima individuale e quella, secondo Brentano, dell'applicazione del metodo induttivo a posteriori che deve fornire la prova propriamente detta. Per rispondere quindi alla questione del teista Brentano, in altri termini, in altre parole, al discorso metafisico vero e proprio antepone una preliminare verifica con una riflessione condotta utilizzando gli stessi metodi delle scienze della natura, perché qui il discorso si svolge sul terreno scientifico, è come dire un discorso che intende valutare il ruolo della scienza, i metodi scientifici e i risultati a cui porta l'applicazione appunto del metodo scientifico, del metodo delle scienze della natura. E per questo motivo Brentano antepone una preliminare verifica con una riflessione condotta utilizzando gli stessi metodi della scienza della natura, convinto che la psicologia svolga un ruolo fondamentale, perché in ogni sistema filosofico, dice Brentano, sostiene Brentano, alla dottrina delle facoltà della conoscenza viene dedicata un'attenzione del tutto particolare, in quanto essa, più di ogni altra parte, fornisce ad ogni discorso filosofico una sicura misura per giudicare dell'intero del discorso filosofico, dei suoi sviluppi. E la stessa logica, poi, ha le sue radici sul terreno della psicologia. Come la logica trae i suoi principi dalla psicologia, così la psicologia trova il proprio sbocco, finisce e termina nella logica. La psicologia poi è in stretta relazione con la metafisica e lo sarà ancora di più negli ultimi anni di vita di Brentano. Un esempio di questo rapporto ci è dato in Brentano, se prendiamo in considerazione i testi di Brentano, dal problema dell'immortalità dell'anima che si fonda in effetti sul discorso psicologico. Fondarsi sul discorso psicologico significa ancora una volta continuare le analisi del testo del 1867 sulla psicologia di Aristotele, però con un allargamento del campo d'indagine. Il testo del 1867 affrontava le posizioni aristoteliche, analizzava le posizioni aristoteliche proprio per verificare le origini della nostra conoscenza, per verificare da un punto di vista aristotelico questo problema, cioè quindi l'origine del nostro conoscere. Invece qui il discorso si sviluppa, per così dire, a 360 gradi. La psicologia, però, dice Brentano, Romano si basa sull'analisi dei fatti, o meglio dei dati dell'esperienza interna, che le consentono di elaborare i concetti con implicazioni ad ogni discorso, ad ogni livello del discorso filosofico, per ogni discorso. E in questo modo si può dire che la psicologia influisce anche sulla teoria della conoscenza della metafisica. La psicologia è la base preliminare, quindi proprio per poter discutere di filosofia. La psicologia ci chiarisce le condizioni di possibilità in termini kantiani del discorso gnoseologico, del discorso conoscitivo, e quindi è propedeutica, è propedeutica ad ogni discorso metafisico. E in particolare la psicologia dal punto di vista empirico. Si tratta di una scienza che soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento ebbe grande sviluppo, venne sviluppata soprattutto anche per via dello sviluppo delle altre scienze, delle cosiddette scienze umane, eccetera. E Brentano, spinto dal bisogno di confrontarsi con i risultati scientifici del proprio tempo, non può, per così dire, fare a meno di questo discorso. E poi questo discorso si svolge ancora una volta in coerenza con gli studi aristotelici, a cominciare perlomeno dal 1862, cioè dal primo testo di Brentano dedicato ad Aristotele. La trattazione dell'importanza della psicologia per la dottrina della conoscenza viene già svolta in particolare nella psicologia di Aristotele, appunto 1867, e poi ulteriormente elaborata nei testi sulla psicologia dal punto di vista empirico del 1874, cioè l'anno immediatamente seguente la redazione e la pubblicazione del testo sulla psicologia, l'ateismo e la scienza. Il punto di partenza di questo discorso sulla psicologia empirica da un punto di vista empirico è costituito quindi dall'analisi dei testi aristotelici relativi alla psicologia, e nell'intento di Aristotele prima di tutto per verificare le posizioni aristoteliche, e poi viene sviluppato con la presa in considerazione delle posizioni e dei testi di San Tommaso, visto da Brentano come il principe della scolastica e il più grande discepolo di Aristotele. Questo per trovare lumi per la rifondazione di un sapere oggettivo universalmente riconosciuto, e così ottenere gli stessi risultati che le scienze della natura, dice Brentano, hanno già conseguito in tempi diversi. Lo scopo è appunto questo, cioè evitare ulteriori periodi di decadenza, evitare alla filosofia di incorrere appunto di nuovo in periodi di decadenza, e di raggiungere, proprio per poter raggiungere una certezza obiettiva, la stessa certezza che si può raggiungere con le scienze positive, con le scienze empiriche, chimica, fisica, biologia, medicina, psicologia, eccetera. Il piano di lavoro di Brentano a questo punto comprende la trattazione dei vari ambiti fondamentali e dei vari problemi della psicologia come scienza, ma soprattutto è mosso dall'intento più generale di caratterizzare la psicologia come scienza, perché al tempo di Brentano la psicologia non veniva del tutto considerata come scienza, di contro c'erano le obiezioni di Kant. Individuare il vero metodo della psicologia rispetto alle altre scienze, quindi per poter costituire la psicologia come scienza a tutti gli effetti, come avente dignità alla pari delle altre scienze empiriche, Brentano procede in questo modo. L'esito conclusivo, il fine di tutto questo discorso, è quello di sbarrare porte e finestre allo scetticismo e al relativismo, cioè quindi giungere ad una conoscenza obiettiva, incontroversibile e addirittura infallibile. Per questo Brentano riformula l'idea di intenzionalità, vedremo in che modo e cosa significa questo aspetto, poi precisa il concetto di infinito e si accinge a rifondare il discorso teologico e il discorso metafisico. La psicologia come scienza. Tutte queste considerazioni rinviano ancora una volta ed esplicitamente ad Aristotele, che secondo Brentano è stato colui che per primo ha fornito una corretta articolazione della psicologia e dei suoi rami, dando vita ad una sua trattazione organica e sistematica.